Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
Ci siamo, il caffè l'abbiamo bevuto, il cappuccino anche per quelli che insomma vogliono una colazione un po' più articolata, anche col cornetto. Giancarlo Lavella è insieme a voi, ma non sono da solo oggi, insieme a me c'è Stefania Ferretti.
Buongiorno.
Benvenuta Stefania alla conduzione di questo programma a cui noi teniamo sempre tanto perché come avrai ascoltato e come oggi ti accorgerai è un dialogo continuo con i nostri ascoltatori.
Infatti quel con voi mi piace molto.
E io mi diverto insomma a copiare i colleghi e amici del meteo.it che dicono dove il fa la differenza e noi è con dove con fa la differenza.
Esatto. Buongiorno a tutti voi.
Ecco, il 335 12 43 722 è sempre a vostra disposizione. Già sono arrivati tanti messaggi e come tradizione Stefania, apriamo con una frase dei nostri ascoltatori. Sì. Ne hai scelta qualcuna in particolare?
Sì, questa è molto bella. Ogni giorno fotografa la nostra realtà, che sembra sempre uguale a se stessa. Ritorniamo a supplicare, a chiedere luce, a saper far memoria del passato, a ricordare a noi stessi la fedeltà di Dio.
Stefania Ferretti, istruzioni per l'uso della trasmissione Radio Vaticana sì. Con voi. Chiaramente abbiamo tanti ospiti, i primi tra poco li avremo telefonati. Telefonicamente, non so se già sono stati contattati, sono pronti. Avremo lo spazio di radiovisione alle 9.30, parleremo di anziani con delle istituzioni che si occupano proprio di dare una mano ai più anziani. E poi c'è la musica, c'è tanta musica qui a Radio Vaticana con voi.
Iniziamo bene, mi sembra, no?
Vabbè, iniziamo bene con un brano che ha fatto ballare i nostri nonni, i nostri zii.
Locomotion, Little Eva.
Locomotion, Little Eva, grazie Stefania per aver scelto questo brano che anche se ha una certa età però è veramente conosciutissimo anche dai giovani di oggi.
Esatto, vorremmo ricordare il numero per i nostri ascoltatori.
Ma certo.
335-12-43-722.
Continuate a scriverci e a mandare anche i vostri vocali, ne è già arrivato uno, tra poco lo ascolteremo. Però prima, insieme a Stefania Ferretti, volevo ricordarvi quelli che sono gli appuntamenti di oggi.
Esatto.
Innanzitutto le dirette. Alle 12 dalla Santa Casa di Loreto la recita, la preghiera dell'Angelus e del Rosario, mentre alle 19 la Santa Messa dalla Basilica Romana di Sant'Agnese fuori le mura. Stefania, ma ci sono anche
sì, ce ne sono anche altri. Alle 9 in Vaticano il workshop organizzato dalla Pontificia Accademia delle Scienze sul tema dei popoli indigeni. E poi ancora alle 10 a Palazzo Borromeo l'evento sul tema Le nuove schiavitù, convegno sulla tratta promosso dall'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede.
E andiamo avanti perché ci sono anche degli anniversari importanti, ne prendiamo uno, quello della morte di Chiara Lubich, la fondatrice del Movimento dei Focolari, scomparsa il 14 marzo del 2008 e il Movimento oggi sicuramente la ricorderà. Sono già pronti i nostri primi ospiti, ma andiamo prima a scoprire a chi dobbiamo fare gli auguri.
Gli auguri di buon onomastico.
Oggi 14 marzo la Chiesa ricorda Santa Matilde, regina. Nata in una famiglia di conti, formerà la sua con il duca di Sassonia e futuro re di Germania, e da questa discenderanno ben 4 imperatori. Ma più che ricca, Matilde vuole essere santa, e tale sarà, proclamata nel 968. È particolarmente venerata in alcune diocesi tedesche. In questa data si ricorda inoltre Beato Placido Riccardi, monaco di San Paolo fuori le mura.
Ho conosciuto qualche Matilde,
sì,
tu Stefania?
Anch'io.
Allora eccoli, facciamogli gli auguri.
tanti auguri.
Dai microfoni di Radio Vaticana con voi. Invece io voglio accogliere non una Matilde ma una Federica Brivio, insieme a Massimiliano Tarasconi, benvenuti.
Buongiorno.
Eccoci.
Bello, tanto risentirci.
Esatto, Federica, siete ormai amici della Radio Vaticana, perché qualche anno fa abbiamo presentato il vostro libro che racconta una storia vera, una storia importante, vissuta personalmente da voi, 84 centimetri quadrati di noi, la storia di un trapianto di rene, di una donazione soprattutto di rene. Insieme a Stefania Ferretti, che è qui con me, stiamo conducendo Radio Vaticana con voi, ci siamo chiesti così come questo libro di cui abbiamo parlato qualche tempo fa poi è diventato anche una pièce teatrale, giusto?
Sì, infatti questa mattina, quindi tra poco, avremo il debutto della versione teatrale di 84 centimetri quadrati di noi, che si intitola per l'occasione Tra pianti di gioia, per cui è un titolo che appunto rievoca quello che è il tema centrale, il tema dei trapianti. Il nostro scopo è sempre quello di sensibilizzare tutti, il pubblico, ma soprattutto i giovani, a quello che è la donazione degli organi, dei tessuti e delle cellule. Per noi è importantissimo, il mezzo teatrale è quello che risulta come più diretto, incisivo, forte per trasmettere questo messaggio. Un'ora e cinque di spettacolo molto serrato, con un tema diciamo abbastanza non solo importante ma a volte così che può creare un po' di sentimenti contrastanti tra le persone, ma quello che vogliamo è prendere lo spettatore per mano e introdurlo in questo argomento e spingerlo a fare una riflessione, una meditazione, per avere una consapevolezza proprio su questo tema dei trapianti.
Federica Brivio, diciamo anche il luogo dove si svolgerà questo spettacolo, così per quanti, sì, per i ritardatari, ecco, che vogliono tra poco venire a vedervi.
Allora, siamo in un auditorium di un istituto perché questa prima rappresentazione è frutto di una collaborazione anche con l'istituto Falck, non solo con il reparto di medicina trapianti dell'ospedale San Raffaele, ma è proprio una sinergia tra questo e la scuola dell'istituto Falck di Sesto San Giovanni e dell'istituto Leonardo da Vinci. Il nostro pubblico oggi sarà proprio una platea di ragazzi di quinta che cercheremo veramente di interessare all'argomento e poi da qui speriamo poi di riproporlo continuamente nel futuro, insomma.
Sì, la scelta della data di oggi non è casuale, immagino, vero Federica?
No. Esatto. Infatti. Faccio rispondere Massimiliano.
Visto che mi tenete così all'oscuro.
Ti teniamo in disparte, Massimiliano.
La scena se la prende tutta giustamente Federica, che è un'attrice. Allora io intervengo a gamba tesa per dire sì, effettivamente non è una casualità, oggi è la giornata mondiale del rene. Tanto è vero che lo stesso Aido oggi appunto celebra la giornata in forma plenaria in tutta Italia. Questo proprio per ricordare che comunque le rene, che è uno degli organi più, diciamo, più importanti e tra l'altro di cui si fa maggiore richiesta in ambito chirurgico proprio per quanto concerne i trapianti, e viene consacrato comunque oggi come elemento fondamentale. Volevo anche fare un riferimento perché abbiamo elencato tutta una serie di sponsor, ma uno [S2] Certo. [S1] Degli sponsor ufficiali, se mi posso permettere, sono anche i Lions, per cui che hanno dato un contributo molto importante, fattivo, e sicuramente supporteranno ulteriormente l'attività, anche perché l'iniziativa non vuole comunque soltanto limitarsi alle sale teatrali, ma vuole essere portata preliminarmente nell'ambito scolastico, proprio perché i giovani, noi crediamo che i giovani debbano comunque avere una consapevolezza sul tema della donazione e sull'importanza della stessa come massimo, chiaramente parliamo chiaramente mortis causa prevalentemente, anche se esistono anche altre tipologie comunque di donazioni che possono essere fatte tra viventi, però parliamo prevalentemente quella mortis causa, che sicuramente è un dono di estrema grandezza, ecco, dal punto di vista come massimo.
È molto,
diciamo,
importante, massimo. Sì. Massimiliano Tarasconi, io ti voglio coinvolgere anche da un punto di vista diciamo più strettamente legale, perché tu sei un avvocato, il vostro è un sodalizio non solo artistico ma anche nella vita, quindi tu ti sei occupato di tutta quella parte legale che in qualche modo rende difficile la donazione degli organi, e vi state facendo anche promotori di una semplificazione in qualche modo.
Sì, nel senso che noi cerchiamo comunque, esiste una legge, però questa legge purtroppo è rimasta un po' ai cancelli di partenza, perché fondamentalmente c'è tutta la tematica relativa appunto al cosiddetto assenso e consenso. In realtà in tutti gli altri paesi che hanno ratificato questa legge, perché è una legge presente un po' in tutta Europa, però ci sono dei paesi che hanno dato la preferenza al fatto che non si dovesse esprimere il parere favorevole alla donazione, ma di default chiaramente la donazione viene applicata in caso di morte, e nel caso contrario invece si applica in questi paesi, per cui bisogna esprimere il non consenso. E noi siamo rimasti ancora al consenso, e purtroppo nella maggior parte dei casi non tutti sono informati, e quando chiaramente arriva uno dei tanti esempi per cui uno può fare la donazione, quella quando si va a rifare la carta d'identità, chiaramente quello che è il dipendente del comune che chiede così a bruciapelo, ma lei è disponibile a fare la donazione di organi, tessuti, cellule, ti prende un po' la sprovvista se non sei oggettivamente informato sul tema, per cui diciamo che noi cerchiamo e stiamo sponsorizzando massimamente affinché anche alcuni personaggi in ambito politico, in maniera diciamo non precisa, perché noi crediamo che l'arco costituzionale debba essere coinvolto interamente, quindi non c'è una colorazione che può pienamente prendere il sopravvento su questa tematica che è universale.
Certo.
Quindi non si può fare. E quindi speriamo che comunque passi questo famoso, venga fatto un decreto attuativo alla legge che comunque innovi e automaticamente porti a fare la donazione chiaramente per i soggetti che vengono meno, e quindi non c'è più la necessità di dover esprimere un parere favorevole chiaramente all'espianto degli organi.
Grazie Massimiliano Tarasconi. Io per concludere tornerei a Federica Brivio, perché oltre a tutto questo nel vostro spettacolo ci sono tante emozioni che raccontate al vostro pubblico, che tra poco interverrà all'auditorium dell'Istituto Leonardo da Vinci di Cologno Monzese a Milano. Ecco, queste emozioni le rivivete ogni volta in cui presentate lo spettacolo? Lo avete provato più volte, immagino.
Sì, è un'emozione molto, molto stringente, forte, perché oltretutto nello spettacolo c'è un video dove ci sono dei testimoni trapiantati che parlano, ed è sorprendente intanto vedere la forza d'animo che trasmettono anche attraverso un video, e poi la voglia di vivere, l'emozione, cioè è uno sfarfallamento interno incredibile, non sono solo parole, sono sentimenti ritrovati, e io stessa che sono parte in causa, perché un rene l'ho donato, per cui so come si vive questa cosa, però mi sono emozionata tantissimo per lì parlare, per cui spero veramente oggi di trasmettere tutte queste emozioni e di poter...
Donatore e ricevente sono i protagonisti di questa storia, siete voi, insomma.
Sì. Veramente un grande coraggio, Federica, per la vita, ma anche per aver messo in scena, per aver voluto mettere in scena e condividere con gli altri questa esperienza.
Sì, credo che ancora nessuno lo abbia fatto, per
sì.
Cui è vero, pionieri, ma va bene, siamo Bravi. Contenti così.
Allora, grazie. Un in bocca al lupo, si dovrebbe dire anche un'altra cosa prima degli spettacoli. Ma non la diciamo, vabbè, è una cosa della balena, ma insomma, vabbè, avete capito.
Come ti muovi male.
Ecco, ci muoviamo male, ma ecco, questo per dimostrarvi tutto il nostro affetto, la nostra vicinanza.
Grazie.
E torneremo a parlarne, Stefania, insomma,
assolutamente sì.
Prossimamente
assolutamente sì.
Un nuovo incontro.
Sì. Un applauso in anticipo.
Grazie a Federica Brivio e a Massimiliano Tarasconi. 84 centimetri quadrati di noi, anzi per l'esattezza trapianti di gioia, 84 centimetri di noi on stage, questo... Stefania e sì. Senti, al 335 tu stai tenendo d'occhio.
Sì, io
la nostra
sto tenendo
chat.
D'occhio, posso salutare Filomena perché
certo.
Mi coinvolge. Un buongiorno caloroso anche a Stefania. Grazie Filomena, ci sentiremo anche nei prossimi
Tra
giorni.
Tra l'altro Stefania ci manda sempre tanti spunti. Adesso leggiamo qualcosa, ma insomma avremo modo insieme di commentare quello che scrive Filomena, ma anche quello che scrive Paola, e soprattutto i gruppi che sono con noi in questa chat al 335 12 437 22, Regina della Pace, Sister in Christ, questi ecco i primi che hanno scritto stamane. Abbiamo anche un vostro vocale da far ascoltare, se non sbaglio.
Sì.
È quello di Mario.
Mario.
Buongiorno a tutta la redazione, buongiorno a tutta la comunità che ascolta. Partendo da un ragionamento che ho sentito stamattina di Papa Francesco, in cui chiede di non essere sordi, ecco, oggi la mia preghiera e la mia vicinanza, io che ero sordo, cieco e muto e anche pieno di rabbia, è che prego per tutte le persone che sono ancora sorde, cieche e mute e non capiscono l'importanza di riconoscersi in Gesù Cristo.
Si son presi il nostro cuore sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale,
Fu un generale di 20 anni, figlio d'un temporale. C'è un dollaro d'argento sul fondo del Sand Creek. I nostri guerrieri troppo lontani sulla pista del bisonte. E quella musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per 3 volte, mi ritrovai ancora lì. Chiesi a mio nonno, è solo un sogno, mio nonno disse sì. A volte i pesci cantano sul fondo del Sand Creek. Sognai talmente forte che mi uscì il sangue dal naso. Il lampo in un orecchio, nell'altro il paradiso. Le lacrime più piccole, le lacrime più grosse. Quando l'albero della neve fiorì di stelle rosse. Ora i bambini dormono nel letto del Sand Creek. Quando il sole alzò la testa tra le spalle della notte, c'erano solo cani e fumo e tende capovolte. Tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercala sul fondo del Sand Creek.
Con Fabrizio De André, dannata Stefania Ferretti, questa sigla ci dice che dobbiamo ospitare gli amici, esatto, e colleghi dell'Osservatore Romano. Chi c'è oggi?
Abbiamo con noi Gianluca Biccini. Detto,
eccoci.
Bene.
Buongiorno, benissimo, sì, della redazione del Servizio Vaticano.
Grazie Gianluca, perché questa è la giornata in cui parliamo dell'attività del Papa della settimana, no? Che si è conclusa, che abbiamo vissuto, insomma.
Sì, il nostro inserto settimanale del giovedì raccoglie l'attività del Pontefice da giovedì scorso a ieri, mercoledì, giorno di udienza generale.
È un periodo importante quello che stiamo vivendo, la Quaresima, l'abbiamo detto anche la settimana scorsa, che ci prepara la Pasqua, in cui Papa Francesco, nonostante qualche indisposizione, lo sappiamo, non diminuisce però il suo impegno, no? Con visite e incontri.
Sì, infatti venerdì scorso c'è stata quella a una parrocchia della diocesi di Roma, la parrocchia di San Pio V a Villa Carpegna, e per questo abbiamo chiesto al parroco Don Donato Lapera di raccontarci questa visita in 6.000 battute. Ne è venuto fuori un testo molto interessante che approfondisce le parole pronunciate da Papa Francesco all'omelia della celebrazione penitenziale, perché di questo si è trattato, di un rito con al centro le confessioni, che si ripete ormai da diversi anni nell'ambito dell'iniziativa 24 ore per il Signore. E nel suo testo Don Donato ha rimarcato l'importanza del sacramento, ma ha anche sottolineato i gesti del Pontefice ed evidenziato alcune storie personali dei suoi parrocchiani che attendevano la visita del Papa per potergliele affidare. Storie di difficoltà e di rinascita, tutte consegnate a Francesco, che nella circostanza ha anche confessato 9 fedeli.
Gianluca, noi stiamo vivendo questo un periodo davvero molto difficile per quanto riguarda le violenze, la guerra. Il Papa lo ricorda, uno
dei primi aspetti invece è quello della riconciliazione, no? Con i fratelli e anche con il Signore.
Sì, infatti sempre di confessioni si è parlato anche nell'udienza ai partecipanti al corso sul foro interno che è stato promosso dalla Penitenzieria Apostolica, il Tribunale di Misericordia, come viene chiamato. Nel suo discorso il Papa ha offerto una significativa rilettura dell'atto di dolore che di solito il penitente pronuncia al termine della confessione. E dalla penitenzieria, per l'Osservatore Romano, è giunto un commento dal Cardinale Penitenziario Maggiore Mauro Piacenza ai passaggi più significativi di questo discorso del Papa, soprattutto quello finale in cui Francesco ci spiega che i termini Signore e Misericordia, quando si dice appunto Signore Misericordia perdonami, appaiono come sinonimi, e questo è decisivo perché, dice Francesco, Dio è misericordia.
Ecco, aspetta, mi ero un attimo distratto perché Mariangela sulla nostra chat al 335 12 43 722 ci chiede, ecco, come il Papa, poi quali celebrazioni il Papa presiderà durante la Settimana Santa, e noi abbiamo già annunciato che andrà in un carcere romano.
Femminile. Sì, a Rebibbia per il Giovedì Santo, il tradizionale rito della lavanda dei piedi che lui naturalmente, riproponendo quanto faceva già come arcivescovo di Buenos Aires, vive in un contesto di emarginazione, di periferia, certo, esistenziale, come ama chiamarle. Quest'anno appunto si torna a Rebibbia, ramo femminile. Poi è prevista, va bene, il Venerdì Santo, Via Crucis al Colosseo, meteo permettendo, visto che lo scorso anno, come ricorderete, faceva freddo e il Papa non poteva andare.
E poi c'è la veglia.
La veglia pasquale, la madre di tutte le veglie nella tradizione cristiana, e l'Urbi et Orbi di Pasqua.
Gianluca Piccini, torniamo all'ultima settimana. Sì. Sono stati molti gli auspici del Papa alla pace, auspici ripresi, ecco, dai siti informativi un po' di tutto il mondo.
E anche da noi, con delle fotonotizie che arricchiscono il paginone centrale del nostro inserto. Quindi quello, gli appelli per Haiti e per la Repubblica Democratica del Congo lanciati all'Angelus Domenicale, e il ricordo della Giornata Internazionale della Donna, di cui Francesco ha parlato sempre all'Angelus, sottolineando specialmente la necessità di difendere le donne la cui dignità non viene rispettata.
Stiamo per salutarci, sì, ma c'è ancora una curiosità, Stefania.
Sì, ci sono delle realtà internazionali che Francesco ha incontrato nei giorni scorsi.
Sì, allora, nell'antologia dei discorsi troviamo in realtà i passi salienti di un messaggio che ha mandato i partecipanti al terzo congresso latinoamericano, che era sul tema della vulnerabilità e dell'abuso. Questo è in corso a Panama dal 12 al 14 maggio, quindi si chiude oggi. E poi c'è un aspetto che invece avevo piacere di sottolineare, la catechesi all'udienza generale di ieri. Infatti, dopo alcune settimane in cui si è soffermato a parlare dei vizi, il Papa è giunto al giro di boa e ora ha iniziato a commentare, diciamo, l'aspetto positivo, il rovescio, il risvolto della medaglia, ovvero le virtù cristiane, introducendo il tema con una riflessione sull'agire virtuoso.
E allora grazie, sì, Stefania Ferretti, grazie a Gianluca Piccini, e ti leggeremo oggi sull'Osservatore Romano, che nel pomeriggio sarà online.
Sì, leggerete soprattutto testi redazionali. Certo. Non li firmiamo perché...
Vabbè, comunque dietro sappiamo che ci
nel
sei tu.
Nel ricordo di un grande
colleghi.
Maestro, lo statuto del vaticanista, del giornalista vaticanista, è l'ombra. Questo, certo, diceva un nostro indimenticato collega, e noi proseguiamo su questa strada. È il Papa che parla, è il Papa che appare. Dietro c'è il nostro lavoro umile, quotidiano, di sintesi,
ma molto puntuale, certo.
grazie Giancarlo,
grazie
Stefano,
grazie.
E salutiamo con che cosa? Con della musica italiana?
Sì, Rino Gaetano, Aida.
E mille mari e alala, i suoi vestiti di lino e seta, le calze a re Marlene Charlotte. E poi l'Egitto,
povertà, i salari bassi, la fame fusa, il terrore russo, Cristo e Stalin. Democrazia e chi ce l'ha, e poi vent'anni di safari fra antilopi e giaguari, sciacalli e la pelle. Aida, come sei bella.
Sono Silvana, mi chiedevo di unirci in preghiera per tanti giovani che oggi affrontano l'esame per l'accesso alla professione di insegnante.
Allora, tanti auguri naturalmente, sì. Anzi in bocca al lupo, come si dice, a tutti quelli che oggi affrontano gli esami. Sappiamo quanto è importante la ricerca di un posto di lavoro.
Soprattutto ecco, un posto di grande responsabilità, come ci ha detto Silvana al 335 12 43 722, di grande responsabilità perché gli insegnanti sono quelli che formano poi la società di domani.
È un lavoro assolutamente importante, forse troppo poco considerato anche economicamente, no? Tante volte si dice.
Forse
però,
insieme ai medici.
Insieme ai medici, esatto, fanno un lavoro fondamentale, veramente importante.
E allora siamo... Prego, prego Stefania, ti ho interrotto.
Sì, dicevo ancora in bocca al lupo per loro che sono agli esami, per chi li esaminerà, insomma, che siano di larghe vedute.
Certo, ecco. Intanto vi state scatenando alla nostra chat al 335 12 43 722, sono arrivati altri vocali, la regia ora li prepara, li manderemo in onda, ma prima dobbiamo andare a dare un'occhiata ai siti stranieri a cominciare dal nostro per quanto riguarda la rassegna stampa web. Il nostro sito vaticannews.va mette in evidenza ancora le parole di ieri del Papa: vincere la pazzia della guerra, questo appunto nell'udienza generale di ieri. Stefania, poi gli altri siti,
sì,
ci sono cose interessanti da segnalare.
Sulla BBC in evidenza la dichiarazione di un ostaggio liberato, Itai Regev, a Gaza, dice: ogni giorno sembrava un'eternità. E poi ancora la CNN che torna a occuparsi dell'affare TikTok e dice: siete fanatici di TikTok e siete preoccupati di come rimanere connessi con il mondo dopo che mercoledì è passata alla Camera dei rappresentanti negli Stati Uniti una proposta di legge, tra l'altro bipartisan, sono d'accordo sia Biden che Trump, che potrebbe appunto vietarne l'applicazione. E dice ancora la CNN: non fatevi prendere dal panico.
Ecco, poi invece c'è una buona notizia, pur nella sua drammaticità, che viene dall'Africa, ce la propone Nigrizia, il sito dei missionari comboniani, perché la mortalità infantile in Africa ha raggiunto il minimo storico. Enormi progressi nelle morti prima dei 5 anni di età, in alcuni paesi scese del 75%, ma il 57% dei decessi a livello globale avviene nel continente. Ecco, una buona notizia dai risvolti, nel senso meno grave, sì, di quello che era nei mesi scorsi, negli anni scorsi. E poi c'è qualcosa anche dall'Asia, o sbaglio?
Sì, etichette che alludano al Giappone. I nazionalisti boicottano l'uomo più ricco della Cina. Questo è accaduto online. Praticamente hanno lanciato una campagna contro i prodotti della Nongfu Spring, considerata troppo poco patriottica. Già era successo nel 21 che l'azienda aveva avuto problemi uguali, simili, per aver citato in una campagna pubblicitaria le pesche provenienti da Fukushima.
Insomma, una sorta di confronto commerciale tra due grandi potenze,
sì, certo,
economiche,
certo,
come appunto Giappone e la Cina, mentre la Croix in lingua francese dà spazio ancora una volta alla guerra in Ucraina e dice che dall'inizio dell'invasione russa del paese il 24 febbraio 2022 migliaia di russi si sono stabiliti nella regione di Parigi. Si tratta di artisti, giornalisti, studenti, intellettuali, ma anche oppositori politici. Sono fuggiti dalla repressione, da un regime che non sopportano più. Ecco, questo lo trovate su La Croix in lingua francese. E ancora
sì, Foglia di Sao Paolo, a proposito di spostamenti di persone, si parla del numero dei brasiliani che in Argentina sono 6, 7, come si dice? Si sono replicati per 7, diciamo. Come si dice?
Settuplicati,
se no, vabbè, settuplicati. E questo ha trasformato anche le università, perché sono arrivati molti argentini e quindi cambiano un po' le lingue, le tradizioni, le culture.
Dal Brasile, dalla lingua portoghese a quella spagnola, dove Vida Nueva dà spazio a quanto sta avvenendo in Colombia. I vescovi denunciano la grave situazione di violenza nel sud del paese. Come sapete, anni fa c'è stato un accordo di pace con i miliziani, i ribelli delle FARC, le forze armate rivoluzionarie colombiane, ma non tutti i gruppi ribelli hanno aderito a quest'intesa che ha messo fine a tanti anni di violenza, per cui ci sono ancora ecco, frizioni e violenze che stanno avvenendo in questo caso nel sud del paese. Abbiamo un audio da far ascoltare, mi pare, no, dalla regia. Regia che oggi non ho presentato, Stefania, non
sì,
l'abbiamo.
Siamo vedi, colpevolissimi.
No, mi hai distratto. Io per pensare a te non ho pensato alla nostra regia, che oggi è formata da Daniele Giorgi e Gianmarco Murroni, ma tra presto interverranno anche i colleghi per consentirci di andare in onda dal punto di vista video sulla piattaforma Facebook. Intanto ci avviciniamo a marce forzate verso l'informazione delle ore 9. Abbiamo comunque, ecco, l'audio. Sì. Di chi è? Di Roselì.
Roselì.
Un carissimo buongiorno a tutti. A Stefania, che ha fatto un pezzo di bello di programma, a Giancarlo, a tutta l'equipe. Un abbraccio forte, universale, a tutta l'opera di Maria, ovvero il Movimento dei Focolari. Questo anniversario della nascita della fondatrice Chiara Lubich in Cello. Un carissimo abbraccio a tutti.
Grazie Roselì, insomma sembrava di star a leggere la Foglia di San Paolo,
esatto,
con Roselì, perché ci siamo accorti, ha ricordato tante
cose.
Sono
belle queste suggestioni, no? Esatto. Che ci portano un po' in giro e noi continuiamo la nostra marcia, questa volta ci andiamo in treno?
Eh sì, un treno che va veloce. Lasciamo i Doobie Brothers, Stefania Ferretti, perché è arrivato il momento di andare a dare un'occhiata a quelli che sono i principali giornali che troverete in edicola, a cominciare da Avvenire, il quotidiano della Conferenza Episcopale Italiana. Il balletto è finito, questo è il titolo principale. Il social diffuso tra i giovani, si parla di TikTok, inizialmente per le coreografie, è divenuto poi strumento di condizionamento, e la Camera americana spegne TikTok. Ne abbiamo già parlato facendo la rassegna dei siti web. Basta invio di dati ai cinesi, devono vendere o chiudere. Questo su Avvenire. In taglio più basso, la tensione che sale oltre che nella striscia di Gaza anche in Cisgiordania.
Sì, mentre il Corriere della Sera apre con le nuove minacce di Putin, lo zar pronto a inviare truppe al confine finlandese ed evoca ancora l'atomica. Siamo al giorno che precede le elezioni, domani ci saranno le elezioni presidenziali, 15 e 17 marzo, e non credo ci siano grandi novità, no?
Putin sì, insomma, sembra destinato a
essere
se
riconfermato. E poi ancora, però, volevo segnalare sempre sul Corriere della Sera una fotonotizia, l'incontro, il capo dello Stato con Rovazzi, creator digitale, ha incontrato gli influencer e ha detto, Mattarella, se fossi creator mi occuperei di bambini, e sulla Costituzione ha detto è giovane.
E invece Repubblica mette in evidenza sempre la questione di TikTok in prima pagina, ma in taglio più alto c'è il governo alla prova, stop al ponte di Salvini, il comitato scientifico, si parla chiaramente del ponte di Messina, segnala 68 mancanze strutturali nel progetto, aprire il cantiere entro l'estate diventa dunque un miraggio, questo su Repubblica.
Sul Giornale, che apre sul fisco con tutte le novità, vogliamo però segnalare un'intervista a Michelangelo Pistoletto, l'artista che dice: a 90 anni sto ancora provando a cambiare il mondo grazie all'arte. Beh, interessante questa cosa.
Sì.
Se ne è parlato proprio pochi giorni fa per la sua Venere degli stracci, un simbolo della civiltà, dice, che prevale sui detriti del consumismo.
Il Messaggero, il quotidiano di Roma, si parla di tasse in prima pagina, meno IRPEF per i redditi medi, il piano del governo per applicare un'aliquota al 33-34% a chi guadagna fino a 55.000 euro all'anno, la modifica potrebbe interessare 440.000 contribuenti. Si parla poi anche di sport, Federica Brignone, la campionessa di sci, io seconda solo a tomba, un'interessante intervista, questo sul Messaggero.
Sì, a proposito di sport, sul Il Tempo, una notizia che forse ti interesserà, cioè riguarda la Roma, che è chiaramente in Inghilterra tra poco per il ritorno di Coppa, mentre dice, leggiamo in fondo alla prima pagina, tutto fermo invece sul fronte Lazio. E sempre sul Tempo volevo segnalarvi, sì, questa notizia che riguarda Roma, Roma caput luxuri, lusso capitale, 13 nuovi hotel, i paperoni del mondo sono pazzi della città eterna.
E poi infine il Fatto Quotidiano, ci sono novità sul caso Moro, il BR Azzolini fa il nome di un altro uomo, il rapporto del Ross in questo caso potrebbe aprire nuovi scenari su quello che è un evento che ha cambiato la storia dell'Italia. Allora, adesso ancora musica e poi l'informazione, ma torniamo in studio insieme ai nostri ospiti. Stefania Ferretti, questo è un brano che non puoi non conoscere.
Sentiamo.
Baby, it just happens every day. I seagull turned a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you.
Rinnovo l'informazione. A Ramadan iniziato, Hamas chiama i palestinesi di Cisgiordania a marciare sulla spianata delle moschee a Gerusalemme. Intanto il ministro della difesa israeliano Gallant, in visita alle truppe a Gaza City, evoca breve l'inizio di un'operazione di terra a Rafah. La retorica della Russia sul nucleare è sconsiderata e responsabile dall'inizio dell'invasione in Ucraina. Lo ha detto la Casa Bianca, commentando così le dichiarazioni del presidente russo Putin, che ha minacciato il ricorso al nucleare. Una scossa di terremoto di magnitudo 5.5 è stata registrata alle 3.06 ora locale nel nord-ovest del Montenegro, non lontano dal confine con la Bosnia ed Erzegovina. La scossa potrebbe aver causato qualche danno materiale nella zona dell'epicentro. La Cina promette di prendere ogni misura utile a tutela delle sue compagnie, questo dopo il voto della Camera dei Rappresentanti sulla messa al bando di TikTok. Bene, per ora è tutto, ci sentiamo alle ore 10.
Salutiamo Alessandro Guarasci, grazie per l'aggiornamento di informazione. Stefania Ferretti, questo forse è il più celebre riff di heavy metal.
Esatto, i Deep Purple.
I Deep Purple,
Smoke on the Water.
Fumo sull'acqua, poi raccontiamo la storia di questo brano. Sì. Much time, but things never. E allora avevamo detto Smoke on the Water, Stefania Ferretti. Allora qua
com'era questa storia del
fumo?
Mi
piace raccontarti che ci fu un concerto sul lago di Lugano, un concerto di Frank Zappa, che in cui prese fuoco il palco, non si sa per quale motivo, forse dal pubblico avevano lanciato qualcosa di incendiario, e quindi fu interrotto il concerto, ma il fuoco e il fumo si riversarono, fumo basso, sull'acqua, e da questo evento i Deep Purple crearono questo brano. Sì. Posso dirti la formazione,
ma
quella
certo,
tradizionale di Purple?
Te la ricordi?
Ian Gillan alla voce, Ritchie Blackmore alla chitarra elettrica, tra l'altro autore di questo riff, sì, iniziale, ta 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 ta, basso Roger Glover, John Lord alle tastiere e Ian Pace alla batteria. Questo ci tiene molto Daniele Giorgi della nostra regia, che è un batterista, Daniele, lo sai?
Ah, non lo sapevo. Così informato sul rock per questo.
sono informato non solo sui Deep Purple, ma anche dalle abitudini dei nostri amici della regia. No, abbiamo un vocale? Abbiamo un vocale di Serena, se non sbaglio. Sentiamo.
Buongiorno alla fantastica e mitica Radio Vaticana. Buona giornata. Oggi volevo ringraziare Dio per il dono delle catechiste, che molto spesso magari sono un po' sottovalutate, però noi siamo strumenti nelle mani di Dio. Un fortissimo abbraccio quindi a noi catechiste.
E questa era Serena. Stefania Ferretti parla delle catechiste un po' come gli insegnanti, no? Sono importanti.
Sì, assolutamente. Importantissime, quindi noi ci uniamo a Serena e ringraziamo lei e tutte coloro che lo fanno.
Che svolgono questo lavoro. Di solito, tra l'altro, sono
missione.
Di solito sono volontarie che nelle parrocchie, negli oratori, così accompagnano soprattutto i più piccoli in un cammino di fede che poi si ritroveranno poi da grandi. È arrivato il nostro ospite? Eh sì, allora merita una sigla, direi. Chi è Stefania Ferretti, il nostro ospite?
Il nostro ospite è padre Adrian Danca, benvenuto.
Grazie Stefania, grazie Giancarlo, buongiorno ai nostri ascoltatori.
Ecco, il programma romeno in questa quaresima, lo abbiamo detto perché noi ci vediamo ogni 15 giorni circa.
Esatto.
Invece a me sembra che ci si veda quasi tutti i giorni, perché c'è un discorso che stiamo portando avanti sulla quaresima già da qualche trasmissione, no?
Esatto, e abbiamo anche nelle nostre priorità editoriali proprio quella di alimentare questo clima di preparazione alla Pasqua attraverso le lettere pastorali dei Vescovi sulla Quaresima, attraverso le iniziative che si fanno di qua e di là, per non lasciare che questo tempo scorra in vano. E allora cerchiamo di offrire ai nostri ascoltatori, certo, di ritornare, anche se sono delle cose magari non proprio di stringente attualità, però sono quelle cose che alimentano il sottofondo spirituale di questo tempo particolare che è la Quaresima.
E allora ci racconta di qualcosa che avverrà in questi giorni.
Infatti
in Romania ci sono tante cose particolari.
Con la quarta settimana di Quaresima si comincia a raccogliere le uova in vista della festa di Pasqua. E c'è una tradizione molto ricca, molto varia sulle uova pasquali. Ma intanto vorrei indirizzare il vostro sguardo già alla notte pasquale e raccontarvi una pratica molto bella, molto profonda. Dopo la messa pasquale, che finisce a notte fonda così, la comunità insieme al sacerdote, così, con le candele accese, vanno al cimitero. Certo, parlare a quest'ora del cimitero non è molto incoraggiante.
Tu ci spiegherai.
Però ha un significato, certo, fortissimo. E io me lo ricordo la prima volta da bambino, perché i piccini non andavano alla messa, quindi i grandicelli già si sentivano, certo, integrati nel percorso di una comunità. Ero affascinato da questa pratica. E si andava con le candele accese nel cimitero e si cantava il cosiddetto tropario, è un'antifona, Cristo è risorto. ed era una prassi di diciamo di vissuto comunitario nel senso più ampio possibile della parola, perché si voleva far condividere questa bella notizia della risurrezione di Cristo anche a quelli che sono stati, diciamo, prima di noi in questa vita, in quella comunità. E quindi si portava la buona notizia della risurrezione di Cristo con una candela accesa e ovviamente le tombe si preparavano, i sepolcri si curavano prima e si lasciava una candela accesa nella notte pasquale sulle loro tombe. Ed era un abbraccio, diciamo, certo, così, a quelli che hanno testimoniato la risurrezione di Cristo prima di noi. E questo quindi è una prassi molto, molto profonda, molto bella. Poi parlavo delle uova di Pasqua. Ecco, allora, queste uova vengono dipinte di rosso. E c'è una...
Oh, sono uova di cioccolato o uova di gallina?
No, sono uova.
Uova vere.
Ecco, sì. Le altre variazioni sono entrate, diciamo, un po' con uno spirito di fantasia. Sì, chiamiamolo commerciale, però le uova vere sono quelle. E ovviamente uova sode.
Oh, le dipingete con la cipolla? Oh.
Esatto. La maniera tradizionale utilizza soltanto coloranti dalle piante. Quindi rosso prevalentemente, perché c'è una bella tradizione che dice che durante il Venerdì Santo sul Calvario c'era una donna che passava da quelle parti e si è fermata, ha deposto una cesta di uova sotto la croce di Cristo e alcune gocce di sangue sono cadute
e hanno colorato di rosso.
Hanno colorato di rosso e quindi ricordano la passione di Cristo. E poi il primo pranzo pasquale, quando si rompe, diciamo, il digiuno, per chi l'ha fatto ovviamente il digiuno, è il più anziano in famiglia. Prende un uovo e lo sbatte, come si dice, cioè, sì,
con
un altro uovo che lo deve tenere di solito il più piccolo, e il più anziano dice Cristo è risorto e l'altro deve rispondere veramente è risorto, e allora si sbattono queste uova. Ed è una consegna, ancora una volta, da una generazione all'altra di questa bella notizia.
Tu ci hai portato anche un contributo musicale.
Sì, perché la prossima volta sarà il Giovedì Santo per il nostro appuntamento, e quindi salteremo perché avremo la messa crismale con il Santo Padre. Ed è un canto dedicato alla Madonna con i versi del nostro più grande poeta nazionale, Mihai Eminescu. È un po', diciamo, contemporaneo dei Leopardi, così. E utilizza molte invocazioni della litania lauretana.
Abbiamo cominciato a sentirlo in sottofondo.
Lo sentiamo in romeno. Ecco, una variazione anche corale, anche linguistica, alla Radio Vaticana è possibile in questo tempo di Quaresima.
Grazie.
Con lo sguardo già verso la Pasqua
di
Cristo.
Grazie Padre Andanca, e con questo brano accogliamo. Grazie.
Grazie.
Allora lasciamo il brano propostoci da padre Adrian Danca, Stefania Ferretti, il momento di accogliere la redazione podcast di Radio Vaticana Vatican News, oggi rappresentata da Benedetta Capelli e Salvatore Cernuzio.
Buongiorno.
Benvenuti.
Buongiorno.
Pochi giorni fa,
ieri.
Ricordato l'undicesimo anno del pontificato di Papa Francesco, quindi abbiamo in qualche modo rispolverato tutto il lavoro che era stato fatto anche lo scorso anno.
Assolutamente, un lavoro
in
che...
occasione di questo anniversario.
Esatto, 10 anni nei quali noi come podcast abbiamo realizzato uno speciale per le Chiavi di Pietro con le 10 parole più importanti per Papa Francesco. Ma accanto a questo abbiamo avuto la sorpresa e l'onore anche di lavorare insieme a Salvatore a Popcast, che è appunto il podcast di Papa Francesco. Siamo riusciti a fare 2 episodi, uno in vista della GMG di Lisbona e un altro appunto nel quale Papa Francesco racconta, fa un bilancio dei suoi 10 anni di pontificato.
Per chi va a cercarlo, Popecast, cioè scritto all'inglese, no?
Sì, sì, esattamente. Beh, era carino come titolo per l'assonanza, con Pope in inglese, quindi Popecast.
E abbiamo anche un trailer da far ascoltare.
Sì, esattamente, con la voce di Salvatore, appunto.
This is Vatican News, Radio Vaticana.
La parola che mi viene è che sembra ieri.
Habemus Papa.
L'impatto con la guerra ha segnato il pontificato. Gli chiedo se pensava a lui, Jorge Mario Bergoglio, il vescovo venuto da lontano, di essere il Papa della Terza Guerra Mondiale.
Non pensavo, pensavo che quello della Siria fosse una cosa singolare, sì, sola, ma poi è stato lo Yemen, poi ho visto la tragedia dei Rohingya in Myanmar quando sono stato lì e ho visto che c'era una guerra mondiale, ma dietro la guerra mondiale, dietro le guerre c'è l'industria delle armi, questo è diabolico, mi diceva un tecnico che conosce bene, se durante un anno non si facessero armi nel mondo finirebbe la fame nel mondo. E questo è terribile.
Un papa in tempo di guerre, quindi.
Mi fa soffrire vedere i morti, vedere questi ragazzi, siano russi, ucraini, non mi interessa, ambedue, no? Che non tornano. È duro.
E allora gli domando, se il mondo oggi per questo importante anniversario dovesse fargli un regalo, quale vorrebbe che fosse?
La pace, caro, non ci vuole la pace.
Ecco, queste le emozioni di Papa Francesco, ma anche per le ricette per uscire fuori da questo dramma che è la guerra. Salvatore Cernuzio, hai fatto tutto un lavoro di ricerca delle parole del Papa.
Sì, risentire quel momento mi fa riaffiorare tanti ricordi, tanti pensieri, anche da un po' come è nata questa iniziativa. Voleva essere prima un messaggio di ringraziamento, poi invece il Papa, con la sua voglia di mettersi in gioco, la sua curiosità, insomma, si è sempre lasciato andare. Da lì è nata questa idea del podcast, che, come appunto scrivevo anche, cioè lui lì prima ha detto ma di che cosa si parla, quindi gli ho dovuto più o meno spiegare la cosa, e era molto incuriosito. E soprattutto la cosa bella di questo prodotto, diciamo, è stato di non voler fare qualcosa di strettamente giornalistico, cioè che avesse una notizia sensazionale, lo scoop per i 10 anni, no, era semplicemente il Papa a condividere i suoi pensieri, le sue emozioni, le sue riflessioni, anche cose che magari abbiamo già sentito, questo appello per esempio sulla guerra, sull'industria delle armi, lo ha ripetuto migliaia di volte in questi anni, però era in una forma diversa, era lui, era la sua persona, i suoi respiri che si sentono infatti E credo che sia stata anche un po' quella la forza di questo podcast.
Tra l'altro, in concomitanza con l'ascolto di questo trailer di Salvatore Cernuzio della redazione podcast, una nostra ascoltatrice o ascoltatore, non lo so perché non si firma, fa gli auguri ancora in ritardo a Papa Francesco per l'undicesimo anno di pontificato e termina Stefania con
ti amo Santo Padre e tanti ci sono cuori, tanti cuori.
Dove possiamo, Benedetta Capelli, andarci ad ascoltare tutto questo materiale? Perché poi non c'è solo questo, ma c'è tanta altra...
Il podcast è veramente una carrellata sul Magistero di Papa Francesco e anche poi uno sguardo al futuro, perché appunto il messaggio che ha dato in questo podcast a Salvatore è quello appunto di lavorare per la pace. In questi giorni lo abbiamo sentito più volte, no? Il bilancio di quest'ultimo anno è proprio nel segno della pace e questo ripudio della guerra. Potete ascoltare podcast sia sul nostro sito www.vaticannews.va, ma anche sulle maggiori piattaforme audio, quindi Spotify, Google Podcast e Apple Podcast.
Quindi la guerra mondiale a pezzi, Salvatore Cernuzio, è un'altra delle frasi ricorrenti di Papa Francesco, ma guardando anche alla società, il Papa per esempio dice non rottamiamo gli anziani, lo dico perché tra poco ospiteremo una realtà che si occupa proprio di anziani. E il Papa auspica una società in cui le generazioni dialoghino e collaborino tra di loro.
Neanche a farlo apposta, visto che appunto parliamo del podcast, e sempre in quest'ottica, no, di una dimensione umana in cui parlare con il Papa, io gli domandavo appunto quale fosse nei 10 anni il momento più brutto e il momento più bello. Il momento più brutto era la guerra, lui in particolare parlava di queste visite a Re di Puglia, in altri sacrari, insomma, in cui dice ho pianto, e poi il momento più bello era proprio l'incontro con gli anziani. Questi ormai si sono cristallizzati in questi anni quelli che sono proprio i temi chiave del pontificato, potremmo aggiungere anche la cura del creato e l'assillo anche per le nuove generazioni, però ecco, quello degli anziani credo sia proprio ci sia anche una certa immedesimazione, lui lo diceva, lo ha detto anche in altre interviste, io sono vecchio, dice con molta naturalezza, no? E quindi mi sento coinvolto e soprattutto credo che la più preoccupazione più grande sia quella di sicuramente anche della solitudine, della mancanza di cuore, cioè, ma proprio quella dell'idea di gente inutile, di una fascia messa ai margini perché non può più produrre altro, laddove lui dice invece lì è la linfa per la saggezza, per avere gli insegnamenti, e questo è anche legato a una sua biografia personale, no? Perché lui da piccolino è cresciuto con nonna Rosa, la nonna paterna,
sì,
che è quella che di fatto lui ha raccontato tante volte, gli ha fatto conoscere il cinema italiano, la musica, ma soprattutto gli ha trasmesso la fede. Quindi lui dice io ho ricevuto tanta ricchezza, e questo lo possono fare ancora tanti nonni, tanti anziani, perché quindi appunto, come dicevi, rottamarli.
E allora tutto questo sul nostro sito, attraverso il link podcast.
Sì, esattamente, sul nostro sito c'è appunto una striscia dedicata ai podcast, andando dentro c'è Vatican News Podcast e lì possiamo appunto cercare podcast e cercare tutti gli altri prodotti, perché ogni volta, come lo diciamo e lo ripetiamo spesso, il podcast non scade, quindi si rinnova ogni volta e dipende molto anche da come stiamo noi, dalle curiosità che abbiamo e dal desiderio di ascoltare qualcosa anche di nuovo e di diverso, e a riascoltare Papa Francesco, come è capitato in questi giorni, veramente è assolutamente arricchente, secondo me.
E allora tra poco apriremo lo spazio video che io ho intitolato Una società senza anziani e una società senza storia, un po' riprendendo anche il significato delle parole di Papa Francesco. Io vi voglio salutare con un brano bellissimo, vi porto al
Stai
mare.
Stai attento su questo.
L'ha scelto Stefania Ferretti, dunque Enya, insomma, grande.
Bellissimo,
allora, sì. Nel mare caraibico, esatto, in quel blu incredibile che si trova solo da quelle parti.
Grazie per essere stati con noi.
Grazie a te.
Grazie a voi. Thank you.
Puoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733, in streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
Anche chi sa poco o nulla di lui, quando scrive un'email o guarda il calendario, calcola gli anni a partire da quello della sua nascita. E chi la domenica riposa un'ora di più e non va al lavoro, lo fa perché ogni domenica si ricorda la sua risurrezione. Chi è Gesù di Nazareth, che ha condizionato così tanto le nostre vite? Sono Andrea Tornielli e questo è Nazareno, il podcast che ci racconta la vita di Gesù.
Online su Vatican News, Spotify e le principali piattaforme podcast.
Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.
E questo è il momento in cui Radio Vaticana con voi passa in video attraverso la piattaforma Facebook. Potete anche vederci, vedere il sottoscritto Giancarlo Lavella e vedere i nostri ospiti. Oggi io ho intitolato questo spazio Una società senza storia è una società che che non rispetta gli anziani, è una società senza storia. E allora abbiamo ospitato due persone, sono qui a fianco a me, Anna Grazia Concilio e Valerio Maria Urru, che proprio si dedicano a tutta una serie di servizi da dedicare agli anziani. Lo fanno attraverso una rivista, ma non solo, anche un centro studi. In particolare Anna Grazia Concilio è la direttrice responsabile di 50 e più della rivista. Ce l'abbiamo anche qui, questa rivista, eccola qui. Per chi la vuole trovare e abbonarsi è possibile, credo anche acquistarla, Anna Grazia, oppure su abbonamento.
Intanto buongiorno, certo. E grazie per l'invito. Sì, la rivista per ora è in abbonamento e stiamo lavorando per renderla fruibile a un numero di persone ancora più ampio.
Ecco,
per
tra ora... queste ci sono anch'io. Allora. E Valerio Maria Urru, che invece è il responsabile del centro studi 50 e più.
Sì, sì, sì. Buongiorno a tutti.
Un centro studi, buongiorno a te, buongiorno e grazie di essere
grazie a voi per l'invito.
Qui alla Radio Vaticana. Un centro studi perché?
Un centro studi
per
perché
obiettivi?
Dal 2015 il centro studi 50 e più indaga la condizione anziana e il tema della longevità, perché è un tema attualissimo.
Certo.
Perché siamo un paese di anziani, il primo paese di anziani in Europa, il secondo paese di anziani al mondo. Praticamente è nelle nostre corde, nelle corde di questo paese, analizzare un fenomeno che ormai da circa 30 anni è sotto gli occhi di tutti e che oggi lo è ancora di più, anche in base a quello che sta succedendo nel mondo della politica, insomma, quindi lo stiamo vedendo in base alle riforme che ci sono in questo momento. Il Centro Studi, almeno dal 2015, affronta il tema dell'anzianità e si avvale di una squadra di documentalisti, persone anziane, quindi over 65, che raccolgono moltissimo materiale sul tema, lo rielaborano, lo inseriscono all'interno della banca dati, questo per avere sempre una visione molto attuale del certo. tema stesso dell'anzianità.
Ecco, una domanda che faccio a tutti e due: una società che diventa più anziana non per questo vuol dire una società meno attiva, no? Ci sono degli anziani che hanno delle difficoltà, questo sì, ma molti anziani sono
sì.
operativi, insomma, in senso veramente più pieno del termine.
A noi piace spesso dire che le persone anziane sono un po' il motore della società, perché come ha detto anche Papa Francesco, rappresentano una ricchezza, e questo non solo da un punto di vista economico, perché spesso si sente parlare di silver economy, quindi le persone anziane ne rappresentano appunto un pilastro, ma anche da un punto di vista umano e sociale, perché sono portatori di una storia e di un patrimonio culturale che difficilmente si può trovare in età diverse da quelle proprie cioè... degli over 65, insomma. Quindi...
Papa Francesco, appunto, come dicevamo anche prima di accogliervi qui in studio, punta molto sul dialogo e sulla collaborazione tra le generazioni, no? In particolare, dato che la nostra Radio Vaticana con voi è una trasmissione che vuole dialogare con il pubblico, anzi saluto tutti quelli che ci stanno vedendo, e quindi sia sulla chat 335 12 437 22 WhatsApp, ma anche ora sulla chat Facebook, c'è Cinzia che ci dice: se gli anziani sono seguiti a casa loro e curati con giusta prevenzione, possono vivere in semi-autonomia e di certo costerebbero molto meno al sistema sanitario. Ecco, c'è tutto un rapporto, forse, ecco, Valerio Urru,
c'è
quello...
un rapporto molto solido con l'aspetto della salute, della tutela della salute.
Un anziano da gestire, da curare, costa alla società in che modo e come le famiglie possono aiutare lo Stato?
Allora, le famiglie già aiutano lo Stato,
certo.
Perché noi dobbiamo immaginare il fenomeno del caregiving familiare, che è un caregiving sommerso e che sono milioni di ore dedicate, se dovessimo calcolarlo a livello lavorativo, da parte di un familiare che spesso purtroppo è anche costretto magari a abbandonare il proprio lavoro per seguire una persona anziana, per tutelarla, per proteggerla, per aiutarla in questa fase della vita. Abbiamo visto che in questi giorni c'è stato l'ok per quanto riguarda il decreto sulla non autosufficienza, è una cosa molto importante, però diciamo anche i soldi, servono più soldi per fare questo, ci deve essere un intervento più massiccio da parte delle istituzioni per aiutare le famiglie. Le famiglie già aiutano, le famiglie sono una parte di una specie di secondo welfare, se vogliamo, in qualche maniera.
Certo, perché sono le prime che si fanno carico.
Sono le prime che si fanno carico, e spesso e volentieri dietro ci sono anche storie estremamente particolari. Prima alludevo al fatto che molte persone purtroppo abbandonano il lavoro e molto spesso sono donne. Siamo nel mese del certo. Siamo a marzo, nel mese della donna, ma noi queste cose dobbiamo anche dirle.
E a proposito di storie che immagino hanno una ricaduta importante sulla rivista, su 50 e più, ecco, qualcosa di emblematico, Anna Grazia, che puoi raccontarci e che avete pubblicato su 50 e più?
Noi, la rivista è in generale la voce degli over certo. 50, quindi raccoglie storie, raccoglie esigenze, noi in qualche modo ci facciamo anche portatori di quelle che sono le esigenze delle persone anziane, le amplifichiamo, perché poi insomma sappiamo bene che l'informazione è sempre un mezzo per amplificare quelle che sono un po' le esigenze, per cercare di dare delle risposte, e attraverso le pagine della rivista facciamo questo, lo facciamo con indagini, lo facciamo con ritratti, con le storie, indaghiamo sempre un aspetto della vita degli over 50 legato chiaramente all'attualità. Lo abbiamo fatto ad esempio con gli over 50 e il rapporto con la politica, abbiamo svolto un'indagine, quindi siamo partiti dai dati, abbiamo ascoltato le loro voci, capire perché vanno a votare, perché non vanno a votare, certo. Che cosa si aspettano dal futuro. Lo abbiamo fatto a marzo raccogliendo la voce di donne che si sono distinte nel panorama nazionale per il loro talento e la loro professione, ricoprendo dei ruoli che spesso l'immaginario collettivo vuole rivolti esclusivamente agli uomini.
Ecco, tutto questo su 50 e più, ma Valerio Maria Urru, 50 e più non è solo un giornale, non è solo un centro studi, dietro c'è tutta un'organizzazione
c'è una rete...
per venire incontro con dei servizi importanti
dietro
agli anziani.
C'è una rete di servizi, penso diciamo all'assistenza fiscale, penso al discorso della previdenza, penso anche al discorso della partecipazione, penso all'aspetto associativo. Al turismo, ai viaggi che vengono organizzati, poi magari la collega affronterà un pochino più approfonditamente la cosa. Penso anche a tutte le attività e manifestazioni sul territorio, nazionali e non, che vengono realizzate dall'associazione. Da tutti questi eventi, da tutte queste attività emerge sicuramente una grandissima voglia di partecipazione. Il tema della partecipazione è quello appunto che è emerso in particolare anche da una delle ultime ricerche che abbiamo fatto sull'aspetto politico, che prima citava Anna Grazia Concilio. 8 over 65 su 10 non hanno fiducia nella politica, però hanno un grandissimo bisogno di partecipare, di dire la propria. Non sono distaccati, non odiano la politica, vogliono dire la propria, vogliono farsi sentire, vogliono raccontare le proprie problematiche, come è naturale che sia, ovviamente.
Certo, Anna Chiara Concilio, un grande desiderio di partecipazione a tutti i livelli, no?
Sì.
Non essere anziani non vuol dire soltanto stare in poltrona con il plaid sulle ginocchia.
No, assolutamente
ma
no.
Addirittura voi so che li spingete a partecipare a delle Olimpiadi, per
sì.
esempio.
Guarda, l'aspetto più bello tra tanti che emergono è sicuramente, appunto, come diceva Valerio, la partecipazione, perché noi quest'anno compiamo 50 anni, l'associazione 50 e più compie 50 anni.
Quindi diventa anziana anche l'associazione.
Diventiamo over anche noi.
Ma non siamo più tanto anziani, siamo 50 anni.
Siete ancora giovanissimi.
Siamo ancora giovanissimi.
E in questo percorso così, così lungo, così strutturato, ci sono stati tanti eventi che si sono succeduti negli anni, e abbiamo anche eventi sportivi, eventi canori, eventi culturali. Penso alle Olimpiadi. Quest'anno sarà la 30ª certo. edizione delle Olimpiadi dedicate agli over 50, che sono diciamo il primo evento sportivo dedicato agli over 50. L'anno scorso abbiamo registrato una partecipazione di circa 700 soci che si sono cimentati nelle
quindi
discipline.
Gareggiano,
certo,
a tutti gli
sì,
effetti.
Gareggiano anche insomma con spirito di amicizia, ma anche con una certa competizione. Perché
e so
poi...
anche alla presenza di grandi campioni del passato più o meno recente.
Sì,
di,
l'anno
dei
scorso
vari sport.
Sì, abbiamo avuto Raffaello Leonardo, che è campione mondiale di canottaggio, quindi sono diciamo quei testimonial che in qualche modo affiancano gli sportivi durante durante la competizione, però ci sono anche aspetti culturali nei nostri eventi. Noi promuoviamo presentazioni di libri, incontri, lo facciamo anche durante la settimana della creatività, che è una, diciamo, un evento dedicato a far emergere quelle passioni che magari gli over 50 non hanno potuto coltivare o non hanno voluto coltivare o non sapevano di avere durante la loro vita fino ad ora, e si cimentano in lezioni di scrittura, in lezioni di pittura, di mosaico, di poesia, quindi fanno dei corsi, elaborano dei lavori e poi vengono presentati in una serata finale che è sempre, diciamo, caratterizzata dalla presenza di personaggi importanti, quindi scrittori, di poeti.
Certo. Come diceva qualcuno che non ricordo, di cui non ricordo il nome, dentro ognuno di noi c'è un artista nascosto che prima o poi deve esplodere, esatto, deve venire fuori. E il centro studi forse serve anche a questo, dimmi Valerio Urru se sbaglio, a tirar fuori queste iniziative che mettano in evidenza i vari modi di espressione di un anziano.
Beh, sicuramente il centro studi è un esempio di partecipazione corale, come dicevo prima abbiamo questa squadra di documentalisti che prepara questi materiali, ma penso anche al discorso dei corti di lunga vita, che è un'altra manifestazione che facciamo e che faremo a breve e che facciamo ogni anno sul tema declinando un tema dell'anzianità. Quest'anno il tema sarà Eccomi, che è proprio legato, proprio certo, intitolato così, a indicare una disponibilità delle persone a fare qualcosa, a collaborare all'interno della società.
In senso quasi
presenti.
Mariano, Eccomi.
Eccomi, esatto, sì, anche volendo. Essere presenti accanto all'altro, essere d'aiuto ed impiego, quella buona fretta che ci aiuta a capire gli altri, ad essere insieme agli altri, a stare con gli altri. In questo caso i corti di lunga vita ogni anno, come dicevo prima, declinano un tema. Quest'anno sarà quello appunto della presenza, della partecipazione. Negli anni passati ne abbiamo sviluppati molti altri, però insomma ci aspettiamo qualcosa di importante anche in questo caso. Ci stanno arrivando dei corti, vedremo insomma come
guardate. Stiamo per salutarci, ma un'ultima domanda devo farla: come guardate voi di 50 e più, Anna Grazia Concilio e Valerio Maria Urru, a quello che è il nostro anziano preferito, cioè Papa Francesco?
Beh, lui è una figura che sta facendo molto per le persone anziane, è una figura presente, importante, e noi spesso lo citiamo anche, certo, dalle pagine della rivista o comunque nelle nostre attività, perché siamo molto contenti che anche Papa Francesco possa parlare degli anziani come ricchezza.
Valerio Maria Urru?
Io ricordo che dedicammo anche una copertina a Papa Francesco, e sicuramente è un anziano che parla agli anziani, ma parla a tutte le generazioni, e che insiste sul dialogo intergenerazionale, che poi è quello su cui ci basiamo anche noi. Abbiamo la fortuna di vivere un'epoca in cui ci sono almeno 5 generazioni in questo momento, compresse nel tempo e nello spazio, e questo è una ricchezza, perché possiamo raccontarci com'era il mondo. I giovani possono esporre il futuro agli anziani e gli anziani possono esporre il passato ai giovani, trovando sicuramente dei punti di vista in comune, e credo che su questo discorso Papa Francesco sia stato, abbia spianato ampiamente la strada.
E su Papa Francesco, l'anziano che noi preferiamo, così, ma no, preferiamo tutti gli anziani, e proprio attraverso 50 e più e attraverso i vari organismi di questa realtà è proprio importante conoscere cosa gli anziani possono fare ancora nella nostra società. Tra l'altro, in estremis, in zona Cesarini, vi dico che Roseli ci saluta, dice: mi interessa molto l'argomento, già che ho una zia di 93 anni, uno zio di 94, e vivono con me, assistenza 24 ore, come voi avete sottolineato, certo, al giorno da parte mia. Non è facile da sola, ma grazie per il vostro prezioso lavoro. Grazie Anna Maria, Anna Grazia Concilio, grazie Valerio Maria Urru,
grazie a voi.
Grazie a 50
grazie
e più. Noi tra poco torniamo in radio, in trasmissione radio, e salutiamo qui gli ascoltatori che ci hanno seguito in radiovisione.
Dicembre qui, con i suoi giorni corti e scuri, di dicembre è qui, ma l'aria si colora, un'onda sta arrivando, qualcosa che non c'era ormai intorno a me.
Sento una gioia che non c'era in una piazza affollata. Vedo un sorriso che non c'era sul viso di un bambino che
guardo una stella che non c'era con la sua luce chiara. E quella stella che non c'era mi sta portando via. Dicembre qui, in questi giorni senza sole, noi siamo qui, ma l'aria si profuma perché sta arrivando quello che non c'era ormai intorno a noi. Vedo l'amore che non c'era farsi strada tra la gente e rincorrere un passante perché ha perso la speranza. Guardo una stella che non c'era con la sua luce chiara. E quella stella che non c'era dove l'amore ha un colore solo e incidi bene il mondo.
E dopo aver ascoltato Beppe Bianco, dove l'amore ha un colore solo, siamo tornati in trasmissione radio e questo è lo spazio che dedichiamo ai programmi musicali. Ci sono i colleghi e amici oggi in collegamento telefonico, cioè Marco Di Battista. Marco, a te la linea.
Buongiorno, buongiorno e saluti da Monte Carlo.
Però non passerai i tuoi giorni a giocare al casinò, spero, ma sei lì per
no,
un...
No, perché qui c'è la 40ª edizione del Festival Printemps des Arts, che è iniziata ieri sera con, tra l'altro, la presenza della presidente del festival, che è la principessa di Hannover, con un concerto molto bello che è davvero molto particolare. Bisogna arrivare fino a Monte Carlo per sentire della musica sacra di questo livello. È stato infatti eseguito il Requiem di Johannes Ockeghem. Questo autore fiammingo è considerato, diciamo, è morto nel 1497, è nato grosso modo attorno al 1410, è considerato il primo Requiem polifonico che si trova nella storia. In realtà non è stato il primo a essere scritto, perché già ne aveva scritto uno Dufay, ma di questo però si sono perse le tracce. Quindi questo che abbiamo ascoltato ieri sera è il primo Requiem.
Quindi in che epoca siamo, Marco Di Battista?
Siamo, te l'ho detto, siamo alla fine del 400. Non si sa esattamente quando Ockeghem abbia scritto questo Requiem bellissimo. Si pensa alla seconda metà comunque del 400. C'è chi lo dice che sia stato scritto per la morte di un re, c'è chi scrive invece che Ockeghem, proprio per la particolarità della scrittura, lo abbia pensato proprio per se stesso, in qualche modo un testamento spirituale. Tra l'altro, prima del concerto c'è stata una bellissima conferenza in cui si è spiegato un po' anche la storia di questo concetto di Requiem e del rapporto dei fedeli e dei musicisti con il Requiem. Ma la cosa interessante di questo festival è che il Requiem inaugura la stagione e poi il 7 aprile la conclude. Ieri abbiamo ascoltato Hockigem, il 7 aprile ascolteremo Pierre Delarue. Ma per avere un'idea di questa stupenda musica, forse è il caso di ascoltarne.
Certo, perché io questo ti volevo chiedere. Non parliamo solo di musica, ma ascoltiamola.
Ho preparato l'introito della messa da Requiem. Ascoltiamo.
Ecco, Marco Di Battista, veramente evocativo questo introito che ci hai presentato. Una domanda da parte di Stefania sì. Ferretti, che conduce insieme a me oggi Radio Vaticana con voi, per te.
Salve Marco, ti volevo chiedere qual è il pubblico, qual è il target del pubblico che viene ad assistere a questi concerti?
Guarda, la cosa interessante, una bella domanda, perché la cosa interessante è proprio il pubblico del Festival Printemps des Arts, che è un pubblico davvero molto vario, e questo è dovuto al fatto, ieri sera di fronte a questo pezzo di Hockigem e poi come vedremo insieme con le sequenze di Berio per sassofono che eseguite in chiesa sono una cosa ben strana se vogliamo, e anche difficile come ascolto. Bene, la chiesa comunque di Sassar era quasi piena, c'era tanto pubblico, e la caratteristica qual è? Che il festival, nonostante Monte Carlo, il Principato di Monaco, sia molto piccolo, coinvolge ben 19 luoghi, e quindi questa cosa di cambiare i luoghi, di fare i concerti nell'auditorium a Ranieri III, che è l'auditorium diciamo dove si fanno i più concerti sinfonici, ma anche di farli nello Yacht Club, nel Club One Monte Carlo, nell'Hotel Ermitage, insomma tutti i luoghi simbolo, il teatro delle varietà, insomma il fatto di spiazzare un po' il pubblico fa sì che il pubblico abbia meno difese, purtroppo diciamo la verità, spesso e volentieri quando il pubblico sente o musica contemporanea o musica del 500 o del 400, comunque si spaventa, invece la musica è bellissima, il problema è conoscerla, avere un minimo di curiosità.
Marco Di Battista, scusami, una curiosità mia invece, hai parlato di 19 luoghi in un territorio abbastanza esiguo come quello del Principato di Monaco, vuol dire che c'è un territorio intero ma una popolazione intera che in questi giorni allora, praticamente guarda la musica, un po' come quando c'è il Gran Premio di Formula 1, insomma. Sì.
Sì, perché in realtà ovviamente oltre ai monegaschi il pubblico è formato da persone che vengono da tutti i dintorni, molti vengono da Nizza, in qualche caso il festival organizza delle navette vere e proprie per portare il pubblico, quindi è chiaro che non è soltanto un festival dedicato ai monegaschi, però sì, la caratteristica storica di questo festival è proprio questo, è la capacità di spiazzare il pubblico e di offrire cose diverse. Tra l'altro il festival si chiama Printemps des Arts, non è soltanto musicale, e quindi offre anche appuntamenti, che ne so, col cinema, con l'arte, coinvolgendo Villa Paloma, che è il museo di arte contemporanea di Monte Carlo e del Principato. Addirittura quest'anno è stato creato un profumo, perché una degli argomenti di questa edizione è proprio la terra, i canti della terra, a partire ovviamente da Gustav Mahler, che ha scritto Il canto della terra, ma questo canto della terra viene declinato in tantissime maniere. Ci sarà anche il film Il sale della terra di Sebastiano Salgado tra gli appuntamenti, quindi insomma un festival davvero che ha questa caratteristica di spiazzare così poi il pubblico.
Ci avviciniamo verso la conclusione di questo spazio e della trasmissione. Presentaci un altro contributo musicale che hai preparato per noi.
Allora guarda, io salterei il secondo contributo, che era il comunio della messa di Ockeghem, perché in realtà il comune non è della messa di Ockeghem, ma sarebbe un discorso molto lungo, perché il Requiem ci è giunto incompleto, e quindi altri musicisti poi hanno completato la messa, ma ascolterei l'ultimo brano, che è la sequenza 9B di Luciano Berio, che abbiamo ascoltato ieri sera. È proprio per far capire come si possa sposare la musica di tutte le epoche, che va ascoltata senza remore. Il motto del festival, che è diretto artisticamente da Bruno Mantovani, è Ma fan et mon commencement, la mia fine è il mio inizio. Allora speriamo che la musica sia quest'araba fenice che sembra morire ma sempre risorge.
Allora ascoltiamo. E questo era uno delle esecuzioni, no, che state ascoltando, Marco,
sì,
a Monte Carlo.
La sequenza 9B di Luciano Berio per sassofono solo, l'abbiamo ascoltata nella chiesa di San Charles insieme al Requiem di Johannes Ockeghem.
Siamo veramente in chiusura, io ne approfitto per ringraziare tutti coloro che ci hanno ascoltato, per ringraziare Stefania Ferretti che ha condiviso con me la fatica, ma non è stata una fatica,
è stato
Stefania,
un piacere.
Per ringraziare la nostra regia. Ecco, presentaci un ultimo brano su cui salutarci.
Beh, allora possiamo salutarci con quello che era il secondo brano, il comunio dalla messa di Johannes Ockeghem, ma un comunio che in realtà non è di Ockeghem ma di Antonius Divitis. Perché lo abbiamo detto? Perché il Requiem ci è giunto in realtà incompleto, ma il brano è lo stesso, bellissimo.
Grazie a Marco
voi.
Di Battista,
grazie.
E grazie a tutti voi, da Giancarlo Lavella.
Da Stefania Ferretti.